Sesto, la luce della comunicazione. 1. Il viaggio che intraprendiamo assieme è lo scambio dell'oscurità con la luce, dell'ignoranza con la comprensione. Nulla di ciò che capisci fa paura, è soltanto nell'oscurità e nell'ignoranza che percepisci ciò che terrorizza e ti ritrae da esso verso ulteriore oscurità. E tuttavia soltanto ciò che è nascosto può terrorizzare, non per ciò che è, ma per il fatto che è nascosto. Ciò che è oscuro terrorizza perché non ne comprende il significato. Se lo comprendessi sarebbe chiaro e non saresti più nell'oscurità. Nulla ha un valore nascosto, poiché ciò che è nascosto non può essere condiviso, e così il suo valore è sconosciuto. Ciò che è nascosto viene tenuto separato. Ma il valore si trova sempre nell'apprezzamento condiviso. Ciò che è nascosto non può essere amato e così deve essere temuto. 2. La quieta luce nella quale lo Spirito Santo dimora in te è semplicemente perfetta apertura, nella quale nulla è nascosto e perciò nulla fa paura. L'attacco cederà sempre all'amore. Se è portato all'amore non nascosto da esso. Non v'è oscurità che la luce dell'amore non dissiperà, a meno che non sia nascosta la generosità dell'amore. Ciò che è tenuto separato dall'amore non può condividerne il potere di guarigione, perché ne è stato separato e tenuto nell'oscurità. Le sentinelle dell'oscurità vigilano attentamente su di esso e tu che hai fatto dal nulla questi guardiani dell'illusione, ora ne hai paura. 3. Vuoi forse continuare a dare un potere immaginario a queste strane idee di sicurezza? Esse non sono né sicure né insicure. Non proteggono né attaccano. Non fanno assolutamente nulla, essendo assolutamente nulla. In quanto guardiani dell'oscurità e dell'ignoranza, guardali solo per provare paura, poiché ciò che mantengono nell'oscurità fa paura, ma lasciali andare e ciò che faceva paura non lo farà più. Senza la protezione dell'oscurità rimane soltanto la luce dell'amore, poiché soltanto questo ha significato e può vivere nella luce, tutto il resto deve scomparire. Quattro. La morte cede alla vita semplicemente perché la distruzione non è vera. Risplendendo, la luce dell'assenza di colpa fa scomparire la colpa, perché quando son portate insieme, la verità dell'una renderà perfettamente chiara la falsità del suo opposto. Non mantenere la colpa e l'assenza di colpa separate, poiché il tuo credere di poterle avere entrambe è senza significato. Tutto ciò che hai fatto mantenendole separate è perdere il loro significato confondendole l'una con l'altra, e così non ti rendi conto che solo una ha significato e l'altra è interamente senza senso. Cinque. Hai considerato la separazione come mezzo per interrompere la comunicazione con tuo padre. Lo Spirito Santo la reinterpreta come mezzo per ristabilire ciò che non è stato interrotto, ma è stato reso oscuro. Tutte le cose che hai fatto tu sono utili per lui, per il suo scopo santissimo. Egli sa che non sei separato da Dio, ma percepisce molto nella tua mente che ti fa pensare che tu lo sia. Egli vuole separare da te tutto ciò e niente altro. Egli ti vuole insegnare come usare a tuo vantaggio il potere decisionale che tu hai fatto al posto del potere della creazione. Tu che lo hai fatto per crocefiggerti, devi imparare da lui come applicarlo alla causa santa della correzione. 6. Tu che parli con simboli oscuri e ambigui, non comprendi il linguaggio che hai fatto. Non ha significato perché il suo scopo non è la comunicazione, ma piuttosto la rottura della comunicazione. Se lo scopo del linguaggio è la comunicazione, come può questo linguaggio avere alcun significato? Tuttavia, persino questo strano e tortuoso sforzo di comunicare non comunicando contiene abbastanza amore da renderlo significativo se il suo interprete non è colui che lo ha fatto. Tu che l'hai fatto non esprimi altro che conflitto, dal quale lo Spirito Santo vuole liberarti. Lascia a lui ciò che vuoi comunicare. Egli te lo interpreterà con chiarezza perfetta, poiché sa, con chi sei in comunicazione perfetta. Sette. Tu non sai quello che dici e così non sai cosa ti viene detto, ma il tuo interprete percepisce il significato nel tuo linguaggio alieno. Egli non tenterà di comunicare ciò che non ha significato, ma egli discernerà tutto ciò che ha significato lasciando cadere il resto e offrendo la tua vera comunicazione a coloro che vorranno comunicare altrettanto veramente con te. Tu parli due lingue contemporaneamente. E ciò non può che portare all'inintelligibilità. Tuttavia, se una non significa nulla e l'altra significa tutto, solo quella è utile per scopi di comunicazione, l'altra non fa che interferire con essa. Otto. La funzione dello Spirito Santo è in tutto e per tutto comunicazione. Per ripristinarla, egli deve perciò eliminare qualsiasi cosa interferisca con la comunicazione. Perciò non nascondere dalla sua vista alcuna fonte di interferenza, poiché egli non attaccherà le tue sentinelle, ma portale a lui e lascia che la sua dolcezza ti insegni che nella luce non fanno paura e non possono servire a far la guardia alle porte oscure dietro le quali non è stato accuratamente nascosto proprio niente. Dobbiamo aprire tutte le porte e lasciare che la luce vi fluisca attraverso. Non ci sono camere nascoste nel Tempio di Dio, le sue porte sono spalancate per dare il benvenuto a suo figlio. Nessuno può fare a meno di giungere dove Dio lo ha chiamato, se egli stesso non chiude la porta in faccia al benvenuto di suo padre. Settimo. Condividere la percezione con lo Spirito Santo. 1. Che cosa vuoi? Luce o oscurità? Conoscenza o ignoranza sono tue, ma non entrambe. Gli opposti devono essere uniti, non tenuti separati, poiché la loro separazione è soltanto nella tua mente e vengono riconciliati dall'unione come te. Nell'unione tutto ciò che non è reale deve scomparire perché la verità è unione. Come l'oscurità si dissolve nella luce, così l'ignoranza svanisce quando appare la conoscenza. La percezione è il mezzo attraverso il quale l'ignoranza viene portata alla conoscenza. Ma la percezione deve essere senza inganno, perché altrimenti diventa il messaggero dell'ignoranza anziché un aiutante nella ricerca della verità. 2. La ricerca della verità non è altro che l'onesta ricerca di tutto ciò che interferisce con la verità. La verità è, non può essere né persa né cercata né trovata, è lì, ovunque tu sia, dal momento che è in te. Tuttavia può essere riconosciuta o non riconosciuta, reale o falsa per te, se la nascondi diventa irreale per te perché l'hai nascosta e circondata di paura. La verità si trova nascosta sotto ogni pietra angolare di paura su cui hai eretto il tuo folle sistema di credenze. Tuttavia non puoi saperlo perché nascondendo la verità con la paura, non vedi alcuna ragione di credere che più guardi la paura meno la vedi, e più ti viene chiaro ciò che nasconde. 3. Non è possibile convincere coloro che non sanno che sanno. Dal loro punto di vista questo non è vero, tuttavia è vero perché Dio lo sa. Questi sono punti di vista chiaramente opposti in merito a ciò che sono. Coloro che non sanno. Per Dio non sapere è impossibile, perciò non sapere non è affatto un punto di vista, ma semplicemente il credere in qualcosa che non esiste. Coloro che non sanno credono solo a questo e a causa di ciò si sbagliano su se stessi. Hanno definito se stessi in modo diverso da come sono stati creati. La loro creazione non è stata un punto di vista, ma al contrario una certezza. L'incertezza portata alla certezza non conserva alcuna convinzione su cosa è reale. 4. La nostra enfasi è stata di portare ciò che è indesiderabile a ciò che è desiderabile e ciò che non vuoi a ciò che vuoi. Ti renderai conto che la salvezza deve giungerti in questo modo se prendi in considerazione cos'è la dissociazione. La dissociazione è un processo di pensiero distorto, nel quale due sistemi di credenze che non possono coesistere vengono mantenuti entrambi. Se sono riuniti diventa impossibile accettarli entrambi, ma se uno viene mantenuto all'oscuro dell'altro, la loro separazione sembra mantenerli entrambi in vita e uguali nella loro realtà. La loro unione diventa così la fonte della paura, perché se si incontrano uno di essi non potrà più essere accettato. Non puoi averli entrambi, perché l'uno nega l'altro. Separati, questo fatto viene perso di vista, poiché ciascuno in un luogo separato può essere creduto fermamente. Riuniscili e la loro completa incompatibilità diventerà istantaneamente manifesta. Uno se ne andrà, perché l'altro verrà visto nello stesso posto. Cinque. La luce non può entrare nell'oscurità quando una mente crede nell'oscurità e non vuole lasciarla entrare. La verità non lotta contro l'ignoranza e l'amore non attacca la paura. Ciò che non ha bisogno di protezione non si difende. La difesa è una tua invenzione. Dio non ne sa niente, lo Spirito Santo usa le difese in favore della verità soltanto perché tu le hai fatte contro di essa. La sua percezione di esse, secondo il suo scopo, semplicemente le cambia in una richiesta di ciò che hai attaccato con esse. Le difese, come tutto ciò che hai fatto, devono essere dolcemente rivolte al tuo bene, tradotte dallo Spirito Santo da mezzi di autodistruzione a mezzi di preservazione e liberazione. Il suo compito è enorme, ma il potere di Dio è con lui. Perciò per lui è tanto facile che è stato compiuto nell'istante stesso in cui gli è stato dato per te. Non procrastinare il tuo ritorno alla pace, chiedendoti come egli possa adempiere ciò che Dio gli ha dato da fare. Lascia ciò a colui che sa. Non viene chiesto a te di adempiere a compiti enormi da solo. Ti viene semplicemente chiesto di fare il poco che egli ti suggerisce di fare. Confidando in lui, solo quel poco che basta credere che se egli lo chiede, puoi farlo. Vedrai quanto può essere compiuto facilmente tutto ciò che egli chiede. Lo Spirito Santo non ti chiede che questo. Porta a Lui ogni segreto che hai messo al sicuro da Lui. Aprigli ogni porta ed invitalo ad entrare nell'oscurità per farla svanire con la luce. Su tua richiesta, egli sarà lieto di entrare. Egli porterà l'oscurità alla luce se gli darai accesso all'oscurità. Ma egli non potrà vedere ciò che nasconderai. Egli vede per te. E se tu non guardi con lui, egli non può vedere. La visione di Cristo non è per lui solo, ma per lui con te. Porta dunque a lui tutti i tuoi pensieri oscuri e segreti e guardali con lui. Egli detiene la luce e tu l'oscurità. Esse non possono coesistere quando entrambi le guardate insieme. Il suo giudizio deve prevalere, ed egli te lo darà quando unirai la tua percezione alla sua. 7. Unirsi a lui nel vedere è il modo in cui impari a condividere con lui l'interpretazione della percezione che conduce alla conoscenza. Non puoi vedere da solo, condividere la percezione con colui che Dio ti ha dato, ti insegna come riconoscere ciò che vedi. È il riconoscimento che nulla di ciò che vedi ha alcun significato da solo. Vedere con lui ti mostrerà che tutto il significato, incluso il tuo, non proviene da una visione doppia, ma dal dolce fondersi di ogni cosa in un unico significato, un'unica emozione e un unico scopo. Dio ha un unico scopo che condivide con te. La singola visione che lo Spirito Santo ti offre porterà questa unità alla tua mente con chiarezza e splendore così intensi che potrai solo desiderare di accettare ciò che Dio vuole che tu abbia, e niente altro. Guarda la tua volontà, accettandola come sua, con tutto il suo amore come tuo. Tutto l'onore a te tramite lui e tramite lui a Dio. Ottavo. Il santo luogo di incontro. 1. Hai nascosto nell'oscurità la gloria che Dio ti ha dato e il potere che gli ha conferito a suo figlio senza colpa. Tutto questo giace nascosto in ogni luogo oscurato, avvolto nella colpa e nell'oscura negazione dell'innocenza. Dietro le porte oscure che hai chiuso non c'è nulla, poiché nulla può oscurare il dono di Dio. È la chiusura delle porte che interferisce con il riconoscimento del potere di Dio che risplende in te. Non bandire il potere dalla tua mente, ma lascia che tutto ciò che vuol nascondere la tua gloria venga portato al giudizio dello Spirito Santo e lì venga disfatto. Colui che egli vuol salvare per la gloria viene salvato per essa. Egli ha promesso al Padre che tramite lui sarai liberato dalla piccolezza e portato alla gloria. Egli è totalmente fedele a ciò che ha promesso a Dio, poiché condivide con Dio la promessa che gli è stata data da condividere con te. Egli continua a condividerla con te. Ogni cosa che promette, altrimenti, grande o piccola, per quanto molto o poco valutata, egli la sostituirà con la sola promessa datagli da mettere sull'altare a tuo padre e a suo figlio. Non c'è alcun altare a Dio ove non sia anche suo figlio, e tutto ciò che sarà portato lì, che non sia ugualmente degno di entrambi, verrà sostituito da doni totalmente accettabili per il padre e per il figlio. Puoi forse offrire la colpa a Dio? Quindi non puoi offrirla a suo figlio, poiché essi non sono separati e i doni per l'uno sono offerti all'altro. Tu non conosci Dio perché non conosci ciò, e tuttavia conosci Dio e anche questo. Tutto ciò è al sicuro dentro di te dove risplende lo Spirito Santo. Egli risplende non nella divisione, ma nel luogo d'incontro dove Dio, unito a suo figlio, parla a suo figlio tramite lui. La comunicazione tra ciò che non può essere diviso non può cessare. Il luogo santo d'incontro del Padre e di suo Figlio non separati si trova nello Spirito Santo in te. Ogni interferenza nella comunicazione che Dio stesso vuole con suo Figlio è del tutto impossibile qui. Continuo e ininterrotto, l'amore fluisce costantemente tra il Padre e il Figlio come entrambi vogliono che sia, ed è così. 3. Non lasciare che la tua mente vaghi lungo meandri oscuri, lontano dal centro della luce. Tu e tuo fratello potete scegliere di smarrirvi, ma potete essere riportati insieme soltanto dalla guida che vi è stata assegnata. Egli ti condurrà sicuramente dove Dio e suo figlio attendono il tuo riconoscimento. Essi sono uniti nel darti il dono dell'unità davanti al quale svanisce ogni separazione. Unisciti con ciò che sei. Non puoi unirti a nulla se non alla realtà. La gloria di Dio e quella di suo figlio in verità ti appartengono, non hanno opposti e non puoi dare nient'altro a te stesso. 4. Non c'è alcun sostituto per la verità e la verità te lo renderà ovvio quando verrai portato nel luogo in cui dovrai incontrarti con la verità. E lì devi essere condotto per mezzo della dolce comprensione che non ti può condurre da nessun'altra parte. Dove c'è Dio, lì ci sei tu. Così è la verità. Nulla può cambiare in ignoranza la conoscenza che Dio ti ha dato, tutto ciò che Dio ha creato conosce il suo creatore, poiché questo è il modo in cui la creazione viene compiuta dal creatore alle sue creazioni. Nel santo luogo d'incontro il Padre e le sue creazioni sono unite, le creazioni di suo figlio insieme con loro. C'è un solo legame che le unisce tutte insieme, mantenendole nell'unità dalla quale scaturisce la creazione. Il legame con il quale il Padre si unisce a coloro ai quali dà il potere di creare non potrà mai essere dissolto. Il cielo stesso è unione con tutta la creazione e col suo unico creatore. E il cielo rimane la volontà di Dio per te. Non mettere altri doni che questi sui tuoi altari, perché nulla può coesistere con esso. Qui le tue piccole offerte sono riunite al dono di Dio, e soltanto ciò che è degno del Padre verrà accettato dal Figlio al quale è destinato. Egli viene dato a colui al quale Dio si dona. I tuoi piccoli doni svaniranno sull'altare dove egli ha posto il suo. 9. Il riflesso della santità. 1. L'espiazione non rende santi. Tu sei stato creato santo. Essa porta semplicemente la non santità alla santità, o ciò che hai fatto a ciò che sei. Portare l'illusione alla verità o l'ego a Dio è la sola funzione dello Spirito Santo. Non tenere nascosto a tuo padre ciò che hai fatto, poiché il nasconderlo ti è costato la conoscenza di lui e la conoscenza di te stesso. La conoscenza è al sicuro. Ma dov'è la tua sicurezza separata da essa? Fare il tempo in sostituzione dell'eternità deriva dalla decisione di non essere come sei. Così la verità è stata considerata come parte del passato e il presente è stato dedicato all'illusione. E anche il passato è stato cambiato e interposto tra ciò che è sempre stato e il presente. Il passato che ricordi tu non è mai esistito. E rappresenta soltanto la negazione di ciò che è sempre stato. Due. Portare l'ego a Dio non è altro che portare l'errore alla verità dove è già corretto, perché è l'opposto di ciò che incontra. Viene disfatto poiché la contraddizione non può reggere. Per quanto tempo può reggere la contraddizione quando la sua natura impossibile viene chiaramente rivelata? Ciò che svanisce alla luce non viene attaccato. Semplicemente svanisce perché non è vero. Realtà diverse sono senza significato perché la realtà deve essere una. Non può cambiare col tempo, con l'umore o per caso. L'immutabilità è ciò che la rende reale. Ciò non può essere disfatto, disfare pertiene all'irrealtà. E questa realtà sarà sufficiente per te. 3. Essendo semplicemente ciò che è, la verità ti libera davvero da tutto ciò che non lo è. L'espiazione è così dolce che non hai bisogno d'altro che di sussurrarla, e tutto il suo potere si precipiterà ad assisterti e sostenerti. Non sei fragile con Dio al tuo fianco, tuttavia senza di Lui non sei nulla. L'espiazione ti offre Dio, il dono che hai rifiutato è custodito in te da Lui. Lo Spirito Santo lo custodisce lì per te. Dio non ha disertato il suo altare, sebbene i suoi fedeli vi abbiano posto sopra altri dei. Il Tempio è ancora santo, perché la presenza che vi dimora dentro è la santità. 4. Nel Tempio la santità attende quietamente il ritorno di coloro che la amano. La presenza sa che essi ritorneranno alla purezza e alla grazia. L'indulgenza di Dio li farà entrare dolcemente e coprirà tutto il loro senso di dolore e perdita con l'immortale certezza dell'amore di loro padre. Là, la paura della morte verrà sostituita con la gioia della vita. Perché Dio è vita ed essi dimorano nella vita. La vita è santa quanto la santità per mezzo della quale è stata creata. La presenza della santità vive in tutto ciò che è vivo, poiché la santità ha creato la vita e non lascia ciò che ha creato santo come se stessa. 5. In questo mondo puoi diventare uno specchio immacolato, in cui la santità del tuo Creatore risplende da te a tutto ciò che hai intorno. Qui puoi riflettere il cielo. Tuttavia nessun riflesso delle immagini di altri dei deve offuscare lo specchio che contiene in sé il riflesso di Dio. La terra può riflettere il cielo o l'inferno, Dio o l'ego. Non hai bisogno che di lasciare lo specchio pulito e libero da tutte le immagini di oscurità nascoste che ci hai disegnato sopra. Dio provvederà da solo a risplendere su di esso, potrà essere percepito soltanto il suo chiaro riflesso. Sei. I riflessi vengono visti nella luce. Nel buio sono oscure e il loro significato sembra trovarsi soltanto in interpretazioni mutevoli piuttosto che in essi stessi. Il riflesso di Dio non ha bisogno di interpretazioni, è chiaro. Devi solo pulire lo specchio e non ci sarà nessuno che non comprenderà il messaggio che risplende da quello che lo specchio offre, perché tutti possono vederlo. È il messaggio che lo Spirito Santo offre allo specchio che è in lui. Lo riconosce perché gli è stato insegnato che ne ha bisogno, ma non sa dove guardare per trovarlo. Permettigli dunque di vederlo in te e di condividerlo con te. 7. Se tu potessi renderti conto, anche solo per un istante, del potere di guarigione che il riflesso di Dio risplendente in te è in grado di portare a tutto il mondo, non riusciresti a trattenerti dal pulire lo specchio della tua mente per ricevere l'immagine della santità che guarisce il mondo. L'immagine della santità che risplenderà nella tua mente non è oscura e non cambierà. Il suo significato per coloro che la vedono non è oscuro per coscuno, ognuno la percepisce come la stessa cosa. Tutti portano i loro diversi problemi alla sua luce di guarigione e tutti i loro problemi non vi trovano altro che guarigione. 8. La risposta della santità a qualsiasi forma di errore è sempre la stessa. Non c'è contraddizione in ciò che la santità suscita. La sua sola risposta è guarigione, senza riguardo per ciò che viene portato ad essa. Coloro che hanno imparato a offrire soltanto guarigione, grazie al riflesso della santità in loro, sono pronti al fine per il cielo. Là la santità non è un riflesso, ma la vera e propria condizione di quello che qui non era altro che un riflesso. Dio non è un'immagine e le sue creazioni, in quanto parte di lui, lo conservano in sé in verità. Esse non riflettono semplicemente la verità, poiché sono la verità. Decimo. L'uguaglianza dei miracoli. 1. Quando nessuna percezione si frapporrà tra Dio e le sue creazioni, o tra i suoi bambini e le loro, la conoscenza della creazione dovrà continuare per sempre. I riflessi che tu accetti nello specchio della tua mente nel tempo portano solo l'eternità più vicino o più lontano, ma l'eternità stessa è completamente oltre il tempo. Protenditi fuori dal tempo e toccala con l'aiuto del tuo riflesso in te. Ed è certo che passerai dal tempo alla santità, come è certo che il riflesso della santità inviterà ciascuno a mettere completamente da parte la colpa. Rifletti qui la pace del cielo e porta questo mondo al cielo, perché il riflesso della verità attrae tutti alla verità e non appena vi entrano, essi si lasciano alle spalle tutti i riflessi. 2. In cielo la realtà è condivisa e non riflessa. Condividendo il suo riflesso qui, la sua verità diventa la sola percezione che il Figlio di Dio accetta. E così la memoria di suo padre albeggia su di lui ed egli non potrà più essere soddisfatto di altro che della sua realtà. Sulla terra tu non hai alcun concetto di illimitato, poiché il mondo nel quale sembri vivere è un mondo di limiti. In questo mondo non è vero che possa verificarsi qualcosa senza ordine di difficoltà. Il miracolo, pertanto, ha un'unica funzione ed è motivato da un unico insegnante che porta le leggi in un altro mondo, in questo. Il miracolo è la sola cosa che puoi fare che trascenda l'ordine, essendo basato non sulle differenze, ma sull'uguaglianza. 3. I miracoli non sono in competizione, il numero che puoi farne è illimitato. Possono essere simultanei e innumerevoli. Ciò non è difficile da comprendere una volta che li concepisci assolutamente possibili. Ciò che è più difficile da afferrare è la mancanza di ordine di difficoltà che caratterizza il miracolo come qualcosa che deve provenire da qualche altra parte e non da qui. Dal punto di vista del mondo questo è impossibile. 4. Forse sei stato consapevole della mancanza di competizione tra i tuoi pensieri che, sebbene possano essere in conflitto, possono avvenire insieme in gran numero. Puoi in effetti esserci così abituato che ti provoca poca sorpresa, ma sei anche abituato a classificare alcuni dei tuoi pensieri come più importanti, più grandi o migliori, più saggi o più produttivi e di valore di altri. Questo è vero dei pensieri che attraversano la mente di coloro che pensano di vivere separati, poiché alcuni sono riflessi del cielo, mentre altri sono motivati dall'ego che solo apparentemente pensa. 5. Il risultato è una struttura che si intesse, che cambia, che non riposa mai e non è mai quieta. Salta incessantemente da una parte all'altra dello specchio della tua mente e i riflessi del cielo non durano che un momento e si offuscano man mano che l'oscurità li nasconde. Dove c'era la luce, l'oscurità la elimina in un istante. Le strutture alternate di luce e ombra si muovono rapidamente e costantemente nella tua mente. Il poco di sanità mentale che ancora rimane è tenuto assieme da un senso di ordine che stabilisci tu. Tuttavia, il fatto stesso che puoi far ciò e portare un po' di ordine nel caos ti dimostra che non sei un ego e che deve esserci qualcosa di più di un ego in te, poiché l'ego è caos e se fosse tutto di te non sarebbe possibile alcun ordine. Ma sebbene l'ordine che imponi alla tua mente limiti l'ego, limita anche te. Ordinare è giudicare e adattare attraverso il giudizio. Perciò non è una tua funzione, ma una funzione dello Spirito Santo. 6. Ti sembrerà difficile imparare che non hai proprio alcun fondamento per mettere ordine nei tuoi pensieri. Lo Spirito Santo insegna questa lezione dandoti gli esempi splendenti dei miracoli, per mostrarti che il tuo modo di mettere ordine è sbagliato, ma che ti viene offerto un modo migliore. Il miracolo offre esattamente la stessa risposta ad ogni richiesta d'aiuto. Non giudica la richiesta, riconosce semplicemente cos'è e risponde di conseguenza. Non considera quale richiesta sia più forte, più grande, più importante. Puoi domandarti come, a te che sei ancora legato al giudizio, possa essere chiesto di fare ciò che non richiede affatto il tuo giudizio. La risposta è molto semplice. Il potere di Dio e non il tuo genera miracoli. Il miracolo stesso non è altro che il testimone che hai il potere di Dio in te. Ecco la ragione per cui il miracolo dà uguale benedizione a tutti coloro che lo condividono, ed ecco anche perché ognuno lo condivide. Il potere di Dio è illimitato, ed essendo sempre al massimo grado, esso offre tutto ad ogni richiesta da parte di chiunque. Non c'è ordine di difficoltà qui, a una richiesta di aiuto viene dato aiuto. 7. Il solo giudizio implicato è l'unica divisione che lo Spirito Santo fa in due categorie, una d'amore e l'altra di richiesta d'amore. Tu non ti senti al sicuro nel fare questa divisione perché sei troppo confuso sia per riconoscere l'amore, sia per credere che tutto il resto non sia altro che una richiesta d'amore. Sei troppo legato alla forma e non al contenuto. Ciò che consideri contenuto non è affatto contenuto, è semplicemente forma e nient'altro. Poiché tu non rispondi a quello che un fratello ti offre realmente, ma soltanto alla particolare percezione della sua offerta attraverso la quale l'ego la giudica. 8. L'ego è incapace di comprendere il contenuto e totalmente disinteressato ad esso. Per l'ego, se la forma è accettabile, deve esserlo anche il contenuto, altrimenti attaccherà la forma. Se credi di capire qualcosa delle dinamiche dell'ego, lascia che ti assicuro che non, che ti assicuri che non ne capisci niente. Poiché da solo non potresti comprenderlo. Lo studio dell'ego non è lo studio della mente, infatti all'ego piace studiare se stesso e approva pienamente le iniziative di studenti che vogliono analizzarlo, approvando così la sua importanza. Ma essi non studiano che la forma, con un contenuto senza significato, poiché il loro insegnante è senza senso, anche se attento a nascondere questo fatto dietro a parole pompose e altisonanti, ma che mancano di qualsiasi coerenza quando sono messe insieme. 9. Ciò che è caratteristico dei giudizi dell'ego. Ciò è caratteristico dei giudizi dell'ego. Separatamente sembrano essere validi, ma mettili assieme e il sistema di pensiero che deriva dall'unirli è incoerente e profondamente caotico, poiché la forma non è abbastanza per il significato e la soggiacente mancanza di contenuto rende impossibile un sistema coerente. La separazione resta perciò la condizione scelta dall'ego, poiché nessuno da solo può giudicare veramente l'ego. Ma quando due o più si uniscono alla ricerca delle verità, l'ego non può più difendere la sua mancanza di contenuto. La loro stessa unione dice loro che non è vero. 10. È impossibile ricordare Dio in segreto e da soli, perché ricordarlo significa che non sei solo. E che sei disposto a ricordarlo. Non tenere per te stesso alcun pensiero, poiché nessun pensiero che hai è per te stesso. Se vuoi ricordare tuo padre, lascia che lo Spirito Santo metta ordine nei tuoi pensieri e dia solo la risposta con cui egli ti risponde. Tutti cercano l'amore come fai tu, ma non lo sanno, a meno che non si uniscano a te nel cercarlo. Se intraprendete la ricerca assieme, portate con voi una luce così potente che viene dato significato a ciò che vedete. Il viaggio solitario fallisce poiché è escluso ciò che vuoi trovare. Undici. Come Dio comunica allo Spirito Santo in te, così lo Spirito Santo traduce le sue comunicazioni attraverso di te affinché tu possa comprenderle. Dio non ha comunicazioni segrete, perché tutto di lui è perfettamente aperto e liberamente accessibile a tutti dal momento che è per tutti. Nulla vive nel segreto e ciò che vuoi nascondere allo Spirito Santo è nulla. Ogni interpretazione che fai di un fratello è senza senso. Lascia che lo Spirito Santo te lo mostri ed insegni a entrambi il suo amore e la sua richiesta di amore. Nella sua mente e nella tua contengono più di questi due ordini di pensiero. 12. Il miracolo è il riconoscimento che ciò è vero. Dove c'è amore, tuo fratello deve dartelo a causa di ciò che è. Ma dove c'è una richiesta d'amore, tu devi darlo a causa di ciò che tu sei. Ho detto in precedenza che questo corso ti insegnerà a ricordarti ciò che sei, restituendoti la tua identità. Abbiamo già imparato che questa identità è condivisa. Il miracolo diventa il mezzo attraverso il quale condividerla. La riconoscerai dando la tua identità ovunque essa venga riconosciuta. È Dio stesso che vuole essere con suo figlio per sempre, benedirà ogni riconoscimento di suo figlio con tutto l'amore che nutre per lui. E e il potere di tutto il suo amore non sarà assente da ogni miracolo che tu offrirai a suo figlio. In che modo quindi può esserci un qualsiasi ordine di difficoltà tra loro? Undicesimo. La prova della verità. 1. Tuttavia, la cosa essenziale è imparare che tu non sai. La conoscenza è potere, è tutto il potere di Dio. Tu che hai cercato di tenere il potere per te stesso, l'hai perso. Hai ancora il potere, ma hai interposto così tanto tra esso e la tua consapevolezza di esso che non puoi usarlo. Tutto ciò che hai insegnato a te stesso ti ha reso il tuo potere sempre più oscuro. Non sai cos'è né dov'è. Tu hai fatto una sembianza di potere e una dimostrazione di forza così pietosa che inevitabilmente non funzionerà. Poiché il potere non è una forza apparente e la verità è oltre ogni tipo di sembianza. Ma tutto ciò che sta tra te e il potere di Dio, e il potere di Dio in te, non è altro che il tuo apprendimento di ciò che è falso e dei tuoi tentativi di disfare ciò che è vero. 2. Sii disposto allora a far sì che tutto ciò venga disfatto. E sii lieto di non esservi legato per sempre, perché hai insegnato a te stesso come imprigionare il figlio di Dio, una lezione così impensabile che solo chi è folle nel sonno più profondo potrebbe mai sognare. Può forse Dio imparare a non essere Dio? E può suo figlio, a cui egli ha dato tutto il potere, imparare a essere senza potere? Che cosa hai insegnato a te stesso che tu possa davvero preferire al posto di ciò che hai e di ciò che sei? L'espiazione ti insegna a sfuggire per sempre da tutto ciò che in passato hai insegnato a te stesso, mostrandoti soltanto ciò che sei adesso. L'apprendimento sarà compiuto prima che i suoi effetti saranno manifesti. L'apprendimento è dunque nel passato, ma la sua influenza determina il presente, dandogli qualsiasi significato abbia per te. Ciò che non hai imparato tu non dà al presente assolutamente alcun significato. Ciò che hai imparato tu non dà al presente assolutamente alcun significato. Nulla di ciò che tu abbia mai imparato può aiutarti a comprendere il presente o insegnarti a disfare il passato. Il tuo passato è ciò che hai insegnato a te stesso. Lascialo andare tutto quanto. Non tentare di comprendere qualsiasi evento o qualsiasi cosa o chi che sia nella sua luce, poiché l'oscurità in cui tenti di vedere può soltanto oscurare. Non porre alcuna fiducia nel fatto che l'oscurità illumini la tua comprensione, perché se lo fai, contraddici la luce e perciò pensi di vedere l'oscurità. Ma l'oscurità non può essere vista perché non è nulla più di una condizione in cui vedere diventa impossibile. Quattro. Tu che non hai ancora portato alla luce in te tutta l'oscurità che hai insegnato a te stesso, non puoi affatto giudicare la verità e il valore di questo corso. Tuttavia Dio non ti ha abbandonato. E così lui ti ha mandato un'altra lezione, che colui al quale Dio l'ha data ha già appreso per ogni figlio della luce. Questa lezione risplende de della gloria di Dio, poiché in essa si trova il suo potere, che egli condivide così lietamente con suo figlio. Impara la sua felicità, che è la tua. Ma per compiere questo bisogna essere disposti a portare alla verità tutte le tue lezioni oscure, deposte gioiosamente da mani aperte a ricevere e non chiuse per prendere. Ogni lezione oscura che porti a colui che insegna la luce, egli l'accetterà da te perché tu non la vuoi, ed egli sarà lieto di scambiare ciascuna di esse con la lezione luminosa che ha imparato per te. Non credere mai che qualsiasi lezione tu abbia imparato separato da lui abbia significato. Cinque. Hai una prova sicura quanto Dio, con la quale riconoscere se ciò che hai imparato è vero. Se sei completamente libero da qualsiasi tipo di paura, e se tutti coloro che incontri, o ai quali solo pensi, condividono la tua pace perfetta, allora puoi essere sicuro di aver imparato la lezione di Dio e non la tua. A meno che tutto ciò non sia vero, ci sono lezioni oscure nella tua mente che fanno del male ed ostacolano te e tutti coloro che hai intorno. L'assenza di pace perfetta non significa che è una cosa sola. Tu pensi di non volere per il figlio di Dio ciò che suo padre vuole per lui. Ogni lezione oscura insegna questo in una forma o in un'altra. ed ogni lezione luminosa con cui lo Spirito Santo sostituirà quelle oscure che tu non accetti, ti insegnerà ciò che tu vuoi insieme al Padre e a suo Figlio. Sei. Non preoccuparti di come potrai apprendere una lezione così completamente diversa da tutto ciò che hai insegnato a te stesso. Come potresti saperlo? La tua parte è molto semplice. Devi solo riconoscere che non vuoi tutto ciò che hai imparato. Chiedi che ti venga insegnato e non usare le tue esperienze per confermare ciò che hai imparato. Quando la tua pace viene minacciata o disturbata in un modo qualsiasi, di' a te stesso: io non so cosa significhi nulla, incluso questo, e così non so come rispondere a ciò, e non userò il mio apprendimento passato come luce per guidarmi ora. Grazie a questo rifiuto di tentare di insegnare a te stesso ciò che non sai, la guida che Dio ti ha dato pa ti parlerà. Egli prenderà il suo giusto posto nella tua consapevolezza nell'istante in cui lo abbandonerai e lo offrirai a Lui. 7. Tu non puoi essere la tua guida ai miracoli, perché sei tu che li hai resi necessari, e dal momento che l'hai fatto ti è stato fornito il mezzo da cui puoi dipendere per i miracoli. Il Figlio di Dio non può produrre alcun bisogno che suo padre non soddisferà se solo si rivolgerà a lui, anche minimamente. Tuttavia, egli non può costringere suo figlio a rivolgersi a lui e rimanere se stesso. È impossibile che Dio perda la sua identità, poiché se lo facesse tu perderesti la tua, ed essendo tua, egli non può cambiare se stesso, poiché la tua identità è immutabile. Il miracolo riconosce la sua immutabilità vedendo suo figlio come è sempre stato e non come vorrebbe rendere se stesso. Il miracolo porta gli effetti che solo l'assenza di colpa può portare e così stabilisce il fatto che l'assenza di colpa deve esistere. 8. Come puoi tu, così fermamente legato alla colpa e così impegnato a rimanerci, stabilire da solo che sei senza colpa? È impossibile. Ma accertati di essere disposto a riconoscere che è impossibile. È solo perché pensi di essere in grado di dirigere qualche piccola parte della tua vita o affrontarne certi aspetti da solo che la guida dello Spirito Santo è limitata. Così lo vuoi rendere inaffidabile e usi questa immaginaria inaffidabilità come scusa per nascondergli certe lezioni oscure. E limitando così la guida che accetti, non sei in grado di dipendere dai miracoli per aver risposta a tutti i tuoi problemi. Nove. Pensi che lo Spirito Santo voglia negarti quello che vuole che tu dia? Non hai alcun problema che egli non possa risolvere offrendoti un miracolo. I miracoli sono per te. Ed ogni paura o dolore o prova che hai è stata disfatta. Egli le ha portate tutte alla luce, avendole accettate invece tua e avendo riconosciuto che non sono mai state, che non sono mai state. Non ci sono lezioni oscure che egli non abbia già illuminato per te. Egli ha già corretto le lezioni che insegna te stesso. Esse non esistono affatto nella sua mente, poiché il passato non lo lega e perciò non lega te. Egli non vede il tempo come te, e ogni miracolo che ti offre corregge il tuo uso del tempo e lo rende suo. 10. Colui che ti ha liberato dal passato ti insegna che ne sei libero. Egli non vuole altro che tu accetti i suoi conseguimenti come tuoi, perché li ha ottenuti per te. E dal momento che egli lo ha fatto, essi sono tuoi. Egli ti ha liberato da ciò che hai fatto. Puoi negarlo, ma non puoi invocarlo invano. Egli dà sempre i suoi doni al posto dei tuoi. Egli vuole stabilire nella tua mente il suo splendente insegnamento così fermamente che nessuna lezione oscura di colpa potrà dimorare in ciò che egli ha ritenuto santo con la sua presenza. Ringrazia Dio che egli è lì ed opera attraverso di te e tutte le sue opere sono tue. Ed egli ti offre un miracolo con ogni opera che gli permette di fare tramite te. 11. Il Figlio di Dio sarà sempre indivisibile. Così come siamo una cosa sola in Dio, impariamo come una cosa sola in Lui. L'insegnante di Dio è a somiglianza del suo Creatore, quanto lo è suo Figlio. E per mezzo del suo insegnante, Dio proclama la sua unità e quella di suo Figlio. Ascolta in silenzio e non alzare la voce contro di lui, poiché egli insegna il miracolo dell'unità e davanti alla sua lezione la divisione scompare. Insegna come lui qui e ricorderai che hai sempre creato come tuo padre. Il miracolo della creazione non è mai cessato, poiché ha su di sé il segno santo dell'immortalità. Questa è la volontà di Dio per tutta la creazione e tutta la creazione si unisce nel volerla. 12. Coloro che ricordano sempre di non sapere nulla e che sono disposti ad imparare tutto, lo impareranno. Ma ogni qualvolta confideranno in se stessi, non apprenderanno. Essi hanno distrutto la loro motivazione ad imparare pensando di sapere già. Non pensare di capire nulla fino a che non superi la prova della pace perfetta, poiché pace e comprensione vanno insieme e non possono mai essere trovate da sole. Ciascuna porta l'altra con sé. Perché è la legge di Dio che non siano separate. Esse sono causa ed effetto, ciascuna per l'altra, così una non può essere dove l'altra è assente. 13. Soltanto coloro che riconoscono di non poter sapere, a meno che gli effetti della comprensione siano con loro, possono realmente imparare. Per questo deve essere la pace ciò che vogliono e niente altro. Ogni qualvolta penserai di sapere, la pace andrà via da te, perché avrai abbandonato l'insegnante della pace. Ogni qualvolta comprenderai pienamente di non sapere, la pace ritornerà, poiché avrai invitato lui a tornare abbandonando l'ego in suo favore. Non rivolgerti all'ego per nessuna cosa, è solo questo che devi fare. Lo Spirito Santo di per sé colmerà ogni mente che in questo modo fa posto per lui. Se vuoi la pace, devi abbandonare l'insegnante dell'attacco. L'insegnante della pace non ti abbandonerà mai. Tu puoi abbandonarlo, ma egli non ricambierà mai nello stesso modo, perché la sua fede in te è ciò che comprende. È tanto salda quanto la sua fede nel suo creatore, ed egli sa che la fede nel suo creatore deve abbracciare la fede nella sua creazione. In questa coerenza sta la sua santità, che egli non può abbandonare perché non è sua volontà farlo. Vedendo sempre la tua perfezione, egli offre il dono della pace a tutti coloro che percepiscono il bisogno di pace e che vogliono averlo. Fai strada alla pace ed essa arriverà, poiché la comprensione è in te e da essa deve venire la pace. 15. Il potere di Dio, dal quale derivano entrambe, è sicuramente tuo tanto quanto suo. Tu non pensi di conoscerlo solo perché da solo è impossibile conoscerlo, ma vedrai le potenti opere che egli farà attraverso di te e dovrai convincerti di averle fatte tramite suo. È impossibile negare la fonte di effetti così potenti che non possono venire da te. Fagli posto e ti troverai così pieno di potere che nulla prevarrà contro la tua pace. E questa sarà la prova grazie alla quale riconoscerai di aver compreso.